Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro, un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche, cari amici che mi ascoltate, vi saluto. Siamo giunti alla 11ª puntata del ciclo dedicato a Carlo Goldoni. Trilogia della villeggiatura, seconda parte, avventure e ritorno. Nella seconda commedia della trilogia, quasi per moltiplicare le avventure che vi si raccontano, ai personaggi iniziali se ne aggiungono alcuni nuovi. Essi sono, oltre alla signora Sabina, la sorella anziana di Filippo e zia di Giacinta, a cui avevamo fatto cenno nella puntata precedente, i 5 personaggi di un nuovo nucleo familiare, quello della signora Costanza, sua nipote Rosina, il di lei promesso sposo Tognino, addottorando in medicina, poi Tita, il servitore di Costanza, e Beltrame, il servitore del padre di Tognino, medico condotto di campagna. La scena ha luogo a Montenero, a poche miglia da Livorno. Il sipario si alza su una sala al pian terreno della casa di campagna del signor Filippo, arredata con tavolini da gioco, sedie, poltroncine, canapè. Sul fondo una grande porta a vetri si apre sul giardino. È buon mattino. I signori, che hanno giocato tutta la notte e alle luci dell'alba si sono appena coricati, stanno ancora dormendo. La servitù invece, che di notte si è concessa un onesto sonno ristoratore, è in piedi e si gode un momento di libertà. Brigida, rivolgendosi a Paolo, Tita e Beltrame, fa gli onori di casa. Brigida è la serva di casa del signor Filippo. Orsù, questa mattina voglio avere anch'io l'onore di trattare i miei cavalieri. Come volete essere serviti? Volete caffè, cioccolata, bottiglia? Comandate. Ce n'è della roba. Già la consumano malamente. È meglio che godiamo qualcosa anche noi. Sorseggiando la cioccolata, i servi si abbandonano a pettegolezzi, né più né meno come usano fare i loro padroni. Così lo spettatore viene a conoscenza di quanto sta accadendo nella buona società livornese trasferitasi in campagna. Si viene a sapere che la signora Costanza, per la sua alterigia soprannominata la governatrice di Montenero, è una che vuol figurare giovane e che a questo scopo si è provveduta di portare con sé una nipote di 16 anni. Si viene a sapere che la signora Sabina, sorella del padrone di casa, a 65 anni suonati, ha ancora il morbin di essere corteggiata e che di questa sua debolezza se ne sta approfittando con le sue falaci lusinghe il signor Ferdinando, lo scrocone pettegolo della compagnia, a sua volta lusingato dalla promessa di una donazione. Si viene a sapere che Tognino, figlio del medico condotto a Montenero, si è attaccato alla signora Rosina, verosimilmente perché il dottore suo padre corteggia la di lei zia, la signora Costanza. Infine si viene a sapere che il signor Guglielmo si è scoperto amante della signora Vittoria. Dicono che durante il viaggio in Calesso sia corsa qualche parola. Lo staffiere che era dietro al Calesso dice che il finestrino era aperto, che poi l'hanno serrato, ma che tanto e tanto qualche cosa ha sentito. Tuttavia, in quanto a pettegolezzi, batte tutti il signor Ferdinando, che più tardi viene definito dalla signora Costanza una lingua che taglia e che fende, espressione che Goldoni aveva già usato nella bottega del caffè a proposito di Don Marzio, il pettegolo per antonomasia del mondo goldoniano. Questo scroccone gira per le case dei villeggianti, si fa invitare a pranzo e a cena, ora dall'uno, ora dall'altro, e poi sparla alle spalle di tutti. Ma quello che lo rende ancora più odioso è che si diverte a corbellare il povero Tognino, il giovane corteggiatore di Rosina, goffo e piuttosto indietro con le carte, ma assolutamente innocuo e innocente. Un personaggio singolare è l'anziana zia Sabina, vedova benestante e ancora vogliosa di un amante che la corteggi. Essa fa coppia con il signor Ferdinando, come abbiamo detto, il quale, anche se riottoso, di tanto in tanto la gratifica con la sua compagnia, ma solo perché si aspetta da lei una cospicua donazione. La villeggiatura prosegue fra pranzi e cene, giochi e partite a carte, passeggiate e scambi di visite, accoppiamenti vari, curiosità e pettegolezzi. Sembra di assistere ad un carosello di minute figurine che ad ogni giro tornano a compiere puntualmente sempre le stesse frivole gesta. Da questa girandola tutta rococò, che ruota di giorno in giorno sempre uguale a se stessa, si erge la figura di Giacinta, in preda alla passione amorosa, che nel tempo della sua permanenza in villa è esplosa in lei per il signor Guglielmo. Il tema di questa passione occuperà buona parte delle avventure e costituirà, unitamente al tema dei debiti, il filone portante del ritorno dalla villeggiatura. Un argomento piuttosto raro nella drammaturgia di Goldoni, quello della passione amorosa, assoluta e sovrana, il quale argomento è per la verità più consono alla tragicommedia che alla commedia. L'animo di Giacinta è tormentato al pensiero di quello che la gente potrebbe dire di lei. La gente potrebbe credere che ella abbia concepito la passione per questo giovane già a Livorno e che se lo sia portato dietro in campagna per un attacco d'amore, e che infine, per coprire il tutto, abbia avuto la temerarietà di sottoscrivere il contratto di nozze con un altro giovane. Che ne direbbe la gente? Che ne sarebbe della sua reputazione? Sono cose che fanno rabbrividire solo a pensarci. Vorrei respirare un momento. Vorrei un momento di quiete. Giochi chi vuol giocare. Niente mi alletta. Niente mi diverte. Tutto, anzi, mi annoia. Bella villeggiatura che mi tocca fare quest'anno. Non l'avrei mai pensato. Io che mi rideva di quelle che spasimavano per amore. Ci sono cadute peggio delle altre. Ma perché, pazza che io sono stata, perché lasciarmi indurre sì presto e sì facilmente a dar parola a Leonardo e a firmare il contratto di nozze? Ho avuto fretta di maritarmi più per uscire di soggezione che per volontà di marito. Ho creduto che quel poco d'amore che io sentia per Leonardo bastasse per un matrimonio civile. E non mi ho creduto capace di innamorarmi poi di un altro e a tal segno. Ma devo rimediare. Ho data la parola a Leonardo ed egli ha da essere mio marito. E voglia o non voglia, devo vincere la passione che mi tormenta. Finché si sta in campagna, Guglielmo trova occasioni per importunarla con le sue visite. Ma finirà questa indegna villeggiatura. A Livorno egli non leverà più tra i piedi ed ella saprà sfuggire le occasioni di ritrovarsi con esso lui. Possibile che col tempo essa non se ne possa scordare. Oh, cieli, cieli, aiutatemi voi. Mi raccomando a voi, mi raccomando di cuore. Finalmente, ad un'ennesima visita di Guglielmo, che continua a presentarsi a lei con insistenti suppliche, Giacinta trova in sé la forza di metterlo di fronte alla realtà. Se lui avrà l'impudenza di insistere, ella avrà il coraggio di cercare le vie di mortificarlo. Entra improvvisamente in scena Leonardo e il dramma raggiunge il suo culmine. «Come? Voi qui, signora? Quali affari segreti vi obbligano a ritirarvi qui col signor Guglielmo?» Ma Giacinta è forte, riesce a rimanere in sella e a tenere la situazione sotto controllo. Gli affari che ho tratto con esso lui dovrebbero interessare più voi che me. L'onore che ho di essere vostra sposa rende mie le convenienze della vostra famiglia. E con un'abile virata, Giacinta, stornandolo da sé, riesce a spostare il discorso su Guglielmo e Vittoria. Ne parla tutta Montenero. Io non sapeva precisamente di qual animo fosse il signor Guglielmo. Ho cercato di assicurarmene ed ecco ciò che ne ho ricavato. Ei sa benissimo che un uomo d'onore non dee abusarsi della debolezza di un'onesta fanciulla. Conosce il proprio dovere e se voi gliela concedete, col mezzo mio ve la domanda in sposa. Guglielmo si vede di colpo scaricato da Giacinta e di peso piazzato accanto a Vittoria. Non può dire che di sì e sospira. Chi ha mai veduto caso più stravagante e più doloroso del mio? Ormai la villeggiatura si avvicina al suo termine, ma Leonardo, con uno stratagemma, riesce ad anticipare la sua partenza per Livorno prima degli altri. In che modo? Si fa recapitare dal servitore Paolo una finta lettera del signor Fulgenzio, lettera in cui gli viene comunicato che lo zio Bernardino, lo zio ricco senza prole, sta per morire. Con la partenza di Leonardo e di Vittoria da Montenero terminano in pratica le avventure. E passiamo alla terza parte, cioè al ritorno. Per Leonardo il ritorno in città è amaro, anzi amarissimo, a causa della lunga fila di creditori che assediano la sua casa. L'argentiere, il droghiere, il venditore delle cere, il messo del tribunale con una citazione, il sarto, il calzolaio, e l'elenco potrebbe continuare, tanto che Leonardo, per poter andare via di casa, deve uscire dalla porticina segreta. Accanto al filone dei debiti di Leonardo scorre per tutta la durata di questa terza commedia quello della passione amorosa di Giacinta per Guglielmo. Di fronte a Brigida, sua cameriera e confidente, ella tuttavia si sforza di palesare un animo sereno e ringrazia il cielo di essersi liberata da una tal malattia, intendendo appunto con malattia l'innamoramento. Ora che non lo vede più, ella è sana, sanissima, e tutti i suoi pensieri sono occupati all'allestimento che si ha da fare per le sue nozze: abiti, guarnizioni, gioie, pizzi di fiandra, pizzi d'aria, scarpe, cuffie, ventagli. E fra tanti pensieri non le passa per mente un po' di amore, un po' di bene allo sposo? L'interrompe Brigida. Io spero di amarlo un giorno, teneramente. Ho sentito dire che tanti che si sono sposati per amore si sono prestissimo annoiati e pentiti, e che altri, che l'hanno fatto per impegno, per semplice rassegnazione e con poco amore, bene, si sono poi innamorati col tempo e sono stati bene fino alla morte. Giacinta è razionale, figlia del suo secolo, secolo dei lumi. Ma Guglielmo non le dà tregua, neppure in città. Viene annunciata una sua visita. A Giacinta vengono i rossori e, sapendo di non poter sostenerne la vista, si ritira e affida l'accoglienza dell'ospite a Brigida. Il personaggio di Guglielmo, per tutta la durata della terza commedia, insidia Giacinta, lacerandone l'animo, al punto che la fanciulla si vede tormentata da un profondo dilemma. Da un lato, le esigenze del cuore, la passione amorosa che pure ella prova per lui. Dall'altro, le ragioni del dovere e della fedeltà verso la persona a cui si è promessa con un contratto. Goldoni scava nell'animo della fanciulla e le fa esternare il suo tormento interiore attraverso lunghi monologhi che ella pronuncia o da sola o rivolgendosi alla cameriera Brigida. Trovo molto significativo ed emblematico per il secolo dei lumi, in cui è ambientata la vicenda, il seguente monologo rivolto a Brigida. Senti, convien dire che il cielo mi vuol bene, mi vuole aiutare. Nell'agitazione in cui era, per cercare di divertirmi, ho preso un libro. L'ho preso a caso, ma la cosa più a proposito non mi poteva venire alle mani. È intitolato rimedi per le malattie dello spirito. Fra le altre cose ho imparato questa. Quando uno si trova occupato da un pensiero molesto, ha da cercare di introdurre nella sua mente un pensiero contrario. Dice che il nostro cervello è pieno di infinite cellule, dove stanno chiusi e preparati i più diversi pensieri, che la volontà può aprire e chiudere queste cellule a suo piacere e che la ragione insegna alla volontà a chiudere questa e ad aprire quell'altra. Per esempio, si apre nel mio cervello la celletta che mi fa pensare a Guglielmo. Ho da ricorrere alla ragione e la ragione ha da guidare la volontà ad aprire dei cassettini, ove stanno i pensieri del dovere, dell'onestà, della buona fama. Oppure, se questi non si incontrano così presto, basta anche fermarsi in quelli delle cose più indifferenti, come sarebbe a dire abiti, manifatture, giochi di carte, lotterie, conversazioni, tavole, passeggi, cose simili, insomma. E se la ragione è restia e se la volontà non è pronta, allora scuotere la macchina, cioè il nostro corpo, muoversi violentemente, mordersi le labbra, ridere con veemenza, finché la fantasia si rischiari, si chiuda la cellula del rio pensiero e s'apra quella cui la ragione addita ed il buon voler ci presenta. L'invadenza e l'insistenza di Guglielmo mettono Giacinta a dura prova e la pongono di fronte al dilemma cuore-ragione. In lei prevale la ragione, la quale viene sorretta dalla ferrea volontà. È lei, Giacinta, la vera eroina della villeggiatura. Il personaggio di Guglielmo, che nel corso della vicenda scenica si rivela sempre più negativo, fino a diventare basso e vile, in una sua lettera a Giacinta arriva persino a scriverle che si dice pubblicamente, si sa di certo, essere il signor Leonardo in tale sconcerto ed in tale rovina che egli non potrà assolutamente supplire ai pesi di un maritaggio, né vostro padre, cioè il padre di Giacinta, vorrà vedervi precipitata. La situazione in cui si trova Leonardo è davvero disperata. Lo zio Bernardino, nel cui aiuto si erano poste tutte le speranze, non si è affatto commosso di fronte alle necessità del nipote, anzi, ha fatto cinicamente orecchie da mercante. Pertanto, a favore di Leonardo, interviene ancora una volta il buon Fulgenzio. Venendo a sapere che il signor Filippo gli 8.000 scudi di dote per Giacinta non li ha, e chissà quando potrà averli, ma invece ha qualcosa che un suo zio gli aveva lasciato a Genova, suggerisce a quest'amico Filippo: assegnate in dote a vostra figliola i beni che avete in Genova. Io farò che il signor Leonardo li accetti. E se ne siete contenti, andrà egli ad abitare in Genova con la consorte, maneggerà uxorio nomine. Quegli effetti non li potrà consumare o disperdere perché saranno ipotecati alla dote. E per dirvela chiaramente e schietamente, caro amico Filippo, a voi non rendono nulla e a lui sul fatto tatto e con un poco di direzione possono rendere il doppio di quello che gli renderebbero gli 8.000 scudi a Livorno. Cosa dite? In quanto ai debiti che Leonardo ha a Livorno, non temete. Mi farò mallevadore io. Pagherò i creditori e col tempo renderò gli effetti di Leonardo liberi e ben custoditi. Fulgenzio è davvero splendido. La sua idea è magnifica. La giovane coppia, dunque, cambierà aria ed andrà a vivere a Genova. Giacinta ne è contentissima. In questo modo si allontanerà dai suoi passati errori, ambizione, vanità, ma soprattutto si allontanerà da Guglielmo. Il tempo è scaduto. Vi ringrazio per il cortese ascolto e vi invito la prossima settimana ad assistere alle baruffe chiozzote.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.